perché pensiamo che si possa, che la città si possa vivere anche in un modo un pochino diverso, forse da come la pensano quelli lì che vogliono costruire, e senza neanche andare a guardare, a conoscere le aree. Cioè, De Angelis, quando siamo andati in provincia, ha detto che è venuto ben due volte. Io gli ho risposto quel giorno che io qui vivo da 30 anni e quindi, cioè, se permette, quello che siamo noi, che vogliamo noi e che cos'è questo pezzo di città, forse lo sappiamo meglio noi, magari glielo spieghiamo, se avesse la pazienza di ascoltarci. Però
la cosa allucinante è che parlano di housing sociale, mentre a 200 metri da dove poi dovrebbero costruire queste case praticamente ci sono circa una quarantina di appartamenti della provincia, dove stanno mandando via gli inquilini che sono in affitto, mandandoli dall'altra parte della città, a Ponte Lambro, con un affitto più alto, per poi vendere quelle case lì. È chiaro che la domanda viene spontanea. Housing sociale, allora usate queste case qua come housing sociale. Questi signori hanno bisogno di far cassa. L'housing sociale di cui loro parlano è una bufala, ma è evidente. Poi loro hanno detto il massimo il 10%, ma secondo me non arriveranno, se dovessero costruire non arriveranno neanche al 3%. È evidente che è una bufala.
La rivolta turca ha inevitabilmente colpito l'immaginario di molti anche qua in Lombardia e a Milano. Perché anche se la protesta in Turchia è sicuramente legata a motivi nazionali e propri di quel paese, abbiamo sentito molto forte il legame con una lotta che non è solo contro il governo Erdogan, ma anche contro un modello di sviluppo che devasta città e territori, da Istanbul alla Val Susa, passando per Milano. In diversi quartieri della nostra città gli abitanti hanno deciso di alzare la voce, di farsi sentire. La fiducia nel mercato, nelle organizzazioni rappresentative e nelle amministrazioni pubbliche si è rotta. Il meccanismo della delega si sta inceppando, mentre cresce la volontà di gestire direttamente le proprie vite nella convinzione che si possa determinare il destino del territorio su cui si vive. Non solo contestazione di progetti calati dall'alto e dettati da pure logiche speculative, quindi, ma anche ferma volontà di determinare il destino di aree cittadine sotto attacco, non solo nelle loro zone verdi, ma anche a livello di servizi e condizioni di vita degne. Convinti che un parco valga molto più di un centro commerciale e che di cemento a Milano ce ne sia fin troppo, mercoledì 10 luglio dalle 18:30, di fronte allo spazio occupato piano terra, abbiamo organizzato un incontro con tre diverse realtà di cittadini che hanno deciso di organizzarsi e mobilitarsi contro i giganti della speculazione e i padroni dell'immobiliare che minacciano i loro quartieri. I primi di cui vi anticipiamo la storia sono gli attivisti del Comitato La Goccia della Bovisa.
Il Comitato La Goccia nasce nel novembre del 2012 e nasce su un'iniziativa spontanea di liberi cittadini che per caso sono venuti, e sottolineo per caso, sono venuti a conoscenza del progetto che il Comune di Milano ha presentato al Governo Monti a cavallo tra luglio e agosto del 2012 per il Piano Nazionale delle Città. In pratica il Comune di Milano ha presentato tre progetti: uno riguarda una scuola in Piazzale Lotto, il secondo riguarda il Parco Sud Agricolo e il terzo riguarda l'area degli ex gasometri della Bovisa, che se si osserva dalla mappa quest'area assume la forma di una goccia, ed è per questo che il nostro comitato si chiama Comitato La Goccia. La presentazione del progetto che ha fatto il Comune è volta a ricevere fondi per le bonifiche dentro l'area. Noi ci siamo costituiti perché innanzitutto questo progetto non è stato per nulla fatto passare, nemmeno alle istituzioni più basse come il Consiglio di Zona. La seconda cosa che ci ha spinto a costituirci in comitato è stato il fatto che dietro questo progetto ci sono interessi molto forti che un nome su tutti è Euro Milano, che ha proprio interno Banca Intesa, Unipol e Lega delle Cooperative. E allarmati da ciò abbiamo deciso di costituirci in comitato, innanzitutto per capire bene cosa c'era dietro a questo progetto e secondo per dire chiaramente che noi esigiamo del verde, che la periferia di Milano esige del verde, soprattutto in un quartiere come la Bovisa. Noi chiediamo quindi che in quell'area lì sorga un parco, chiediamo che qualsiasi decisione venga presa ed effettuata tramite un percorso veramente partecipato e democratico, partendo dal basso e partendo dalle esigenze dei cittadini. Il nostro no chiaro e netto è contro il consumo di suolo. In Bovisa abbiamo, come in tutto il resto della città, se non della regione, se non della nazione, Abbiamo centinaia di appartamenti sfitti, complessi commerciali che rischiano di chiudere, e noi pensiamo che piuttosto che andare a cementificare in quell'area, recando un grave danno e una grave perdita per il futuro degli abitanti del quartiere, noi pensiamo che sia magari il caso di rivalutare ciò che adesso è abbandonato, ma è esistente. L'emblema dello spreco, che noi chiamiamo spreco, perché va oltre il consumo, questo è proprio spreco di suolo, l'emblema dello spreco di suolo è la Triennale della Bovisa, che è stata inaugurata in pompa magna, facendola passare come l'opera che poteva rivitalizzare il quartiere, ma in verità è stato un buco nell'acqua ed è stata abbandonata dopo pochi anni, e adesso è stata, soltanto giusto qualche mese fa, è stata rasa al suolo. Noi, come vi ho detto prima, ci siamo costituiti a novembre in Scintilla, che è uno spazio sociale che è presente ad Affori, che ospita al suo interno il collettivo Scintilla e il circolo di rifondazione comunista di Affori. Ripeto che però questo comitato nasce su spontanea iniziativa dei cittadini. La prima vera uscita sul quartiere, che è stata l'assemblea che si è tenuta il 5 aprile, è stato un grande successo. Ci sono state tra le 150 e le 200 persone presenti, partecipanti, non solo presenti, partecipanti, che hanno partecipato al dibattito dopo gli interventi dei relatori. E c'è da dire quindi che la risposta del quartiere è molto buona, e lo constatiamo anche e soprattutto quando andiamo a volantinare al mercato.
Passiamo ora al racconto degli attivisti del Giardino degli Aromi, storica area verde sempre in zona 9, la cui storia è legata all'ex ospedale psichiatrico Paolo Pini.
Allora, bisogna pensare al piano, il progetto edificatorio che esiste su quest'area, come un progetto edificatorio che insiste su un'area di proprietà della provincia, che dovrebbe essere messa all'asta per costruire, non si sa bene quanti alloggi alla fine, ma in parte per edilizia sociale. E questo è il motivo per cui questo progetto viene portato avanti come riqualifica del quartiere, per cui, visto che una percentuale, probabilmente il 10%, sarà utilizzato per canone calmierato, per soggetti fragili, si vede la possibilità di distruggere quella che è un'area verde ad adesso per costruire 1000 alloggi. Il contesto territoriale è quello tra Commasina, Affori e la Bovisa, luoghi dove si sta costruendo tantissimo. In questo contesto che cosa ci sono? Ci sono gli orti comunitari, che sono degli orti che vedono l'entrata di un sacco di persone diverse. Noi tutti abbiamo un pezzo di orto, e di fianco c'è l'istituto agrario del Pareto, che ha la sua azienda agricola, dove ci sono un frutteto, un'area di esercitazione delle macchine, e di fianco ci sono delle serre. Se venisse costruito le serre si troverebbero all'ombra e il frutteto verrebbe distrutto. Oltre ci sono c'è un'area che si è rinaturalizzata, dove ci sono più di 700 alberi, nel complesso sono circa 1500 tra gli alberi che ci sono dentro agli orti, tra gli alberi da frutto, i bagolari e le altre specie. Questo è un luogo che ha una sua biodiversità fortissima. In più è uno spazio verde che viene utilizzato da tantissime persone. Chi utilizza gli orti sono 100 persone direttamente, se pensiamo alle famiglie intorno ai 400. Gli studenti del Pareto sono tantissimi, e di fianco c'è quest'area verde che è di fatto un parco.
Sì, perché tra le azioni che stiamo facendo per far conoscere questa realtà prima che ce la portino via, e stiamo proponendo tutta una serie di azioni. Quella che abbiamo lanciato lunedì scorso è una raccolta di idee su come rendere più utilizzabile tutta quest'area, per renderlo più bello, per renderlo alla città, per renderlo fruibile. Allora ci sono dei ragazzi, degli urbanisti, anche loro, un gruppo di urbanisti, che si sono riuniti e hanno costruito un bando per questa raccolta di idee.
Lui è stato lo, l'ultimo di tutta la serie di cose, diciamo, che sono state fatte prima, perché è stata fatta una raccolta di firme per chiedere che l'area venga tutelata. Ognuno di noi parlava con le persone che vede quotidianamente e nel mettere una firma racconti a chi ti sta accanto quello che è il problema legato all'edificazione. Quindi questa è stata una cosa, sono state raccolte 23.000 firme. Quindi la provincia vorrebbe vendere l'area a qualcuno che dovrebbe realizzare questo progetto che viene definito di housing sociale, ma il 10% sarebbe per il canone d'affitto calmierato, il resto per la vendita, in un contesto che è quello di zona 9, in cui si dovessero costruire tutto quello che è previsto, migliaia e migliaia di alloggi in via di realizzazione. I più vicini sono via Chiasserini e Cosenz 54, che sono due progetti giganteschi. Stanno costruendo uno studentato per gli studenti della Bicocca.
In zona 9 non si vende più, non vendono più. C'è un eccesso proprio di offerta rispetto alla richiesta, quindi noi non vediamo proprio il senso di questo progetto di provincia, che dice che comunque venderebbe, che il destino, appunto, loro dicono è housing sociale, però di fatto provincia vende il terreno, punto.
Infine chiudiamo con la storia del Comitato di Difesa del Territorio Abbiatense, Pagianuz, che ad Abbiategrasso sta combattendo una battaglia fondamentale contro il degrado della vita pubblica in città.
Stiamo parlando del Pagianuz, che è un nome che abbiamo dato noi, che hanno dato le persone di Abbiategrasso, che sta per Parco Giardino dell'Annunziata. Appunto è questa porzione di territorio alle porte di Abbiategrasso che contiene una serie di realtà e di situazioni. Quest'area è complessa, è grande e da anni dimenticata, però chiaramente ci sono dei tentativi di speculazione. E da lì è nato appunto poi il Comitato per la Difesa del Territorio Abbiatense Pagianuz, su un primo progetto che riguardava la parte degli orti. Volevano fare tre palazzoni, 160 box. E lì è nato il comitato, è nata la prima mobilitazione importante, e nonostante ci fossero già, diciamo così, gli oneri acquisiti, fortunatamente, in volta della mobilitazione, questo progetto siamo riusciti a fermarlo, si è fermato e non è stato fatto più. Appena abbiamo avuto la notizia che il progetto non sarebbe fatto più, è arrivato questo mega progetto, invece, che riguarda più l'area umida, tant'è vero che parte dell'area umida è già stata prosciugata e l'altra parte in questo momento è sotto attacco. E lì una immobiliare, scatola cinese, una matriosca che non si capisce chi siano le persone che stanno dietro, sappiamo che ha sede a Bergamo, ha acquistato più di 20.000 metri quadri e vorrebbero fare un centro commerciale di 15.000 metri quadri più altri edifici, insomma, dal commerciale ad abitazione. Cosa non hanno iniziato? Appunto, con la scusa di fare dei lavori agricoli, a colpire l'area umida, perché poi alla fine è l'unica che può in qualche modo ostacolare il lavoro e un progetto del genere, perché noi chiaramente ci siamo agganciati sia da un punto di vista, diciamo così, di idea di salvaguardia di uno spazio di un valore anche sociale, ma anche rifacendosi a norme internazionali, europee, che tutelano le specie e questo tipo di aree. Loro hanno capito perfettamente, infatti con la scusa di fare dei lavori agricoli hanno incominciato a fare degli scoli con dei trattori giganteschi e con degli scavafossi proprio, hanno bloccato il flusso d'acqua che arrivava dentro nell'area umida, e questo è successo negli ultimi 2 settimane. Da lì è partita la mobilitazione, con anche un mettersi in gioco fisicamente, bloccando i trattori, facendo pressioni sull'amministrazione, che adesso ha fatto un'ordinanza di blocco dei lavori e di ripristino delle condizioni antecedenti, c'è proprio un'ordinanza del sindaco a seguito della nostra manifestazione, dei nostri cortei, dei nostri presidi, degli incontri con gli assessori. Siamo riusciti a fare questa questione al sindaco, che ha fatto questa ordinanza, che però la proprietà ha deciso di non rispettare, ha fatto ricorso al TAR, e dall'altra parte invece l'amministrazione non riesce a fare una pressione o comunque un azzardo di entrare e liberare la costruzione che ha fatto la proprietà. Quindi è un susseguirsi in questa settimana di situazioni, perché poi chiaramente questi arrivano con i trattori, noi andiamo lì, cerchiamo di fermarli, poi arrivano i vigili. Adesso la proprietà ha pensato bene di mettere, praticamente da quando è uscita l'ordinanza, che si aggirano 4-5 personaggi strani, nel senso che sono tutti abbastanza grossi, abbastanza minacciosi, soprattutto se arrivi da solo in 2-3, poi quando si è in numero più elevato si trasformano da energumeni minacciosi a contadini, e presidiano la zona, dormono lì e presidiano proprio il cumulo di terra che hanno messo per bloccare l'acqua, perché l'acqua dopo il corteo magicamente si era riaperta, quindi l'aria umida che stava seccando ha preso una boccata di ossigeno. Il giorno dopo quasi sono presentati con un trattore enorme, hanno dato una bennata di terre e l'hanno ribloccata. È stata un'altra assemblea al Folletto cittadina in cui si è deciso chiaramente di continuare a fare pressione sulla parte quella più delle carte, appunto l'ordinanza che non viene rispettata, il TAR, la proprietà, le varie leggi sulla tutela dell'ambiente, il discorso anche del PGT, che dall'altra parte invece il comitato, noi con Legambiente, con vari cittadini, l'idea è quella di continuare con le mobilitazioni. Si inizieranno a fare delle sorte di biciclettate, incontri, per mettere un po' in pressione questi personaggi che sono sempre lì, e l'idea di arrivare sabato 6 a fare un vero e proprio presidio festa sulla strada che è vicina all'area umida, e anche lì con l'idea di costruire una mobilitazione e di continuare con la mobilitazione, la festa e la presenza e la pressione sia alla proprietà sia all'amministrazione. Insomma, questa è un po' la storia di questi giorni. E qua è bello perché ci sono persone di tutte le età, le persone che compongono la mobilitazione, il comitato, cioè bambini, famiglie, anche il corteo è stato molto bello. Tutti. Soprattutto la cosa interessante sono le competenze che vengono messe a servizio, in gioco, come strumenti per questa battaglia, nel senso che appunto dagli architetti agli urbanisti, agricoltori, ai cacciatori, ai pescatori.
Bruciamo le tappe, radio percorso a cura del laboratorio Off Topic, uno strumento indispensabile per i cittadini e gli attivisti di comitati, gruppi, realtà in lotta contro grandi e piccole opere, speculazione, devastazione e saccheggio delle nostre vite e territori, approfondimenti tematici, rassegna delle vertenze e delle ipotesi di lavoro, tutto ciò che serve per tenersi aggiornati, uniti e solidali tra i diversi fronti di lotta, per potersi meglio coordinare nell'azione o più semplicemente sapere dove e come partecipare. Bruciamo le tappe è un percorso aperto, scrivi ad offtopic@autoproduzioni.net e costruiamo insieme la prossima trasmissione. Tutti i nostri materiali, articoli e iniziative sono raccolti su inventati.org/offtopic. Bruciamo le tappe, come una volta, ancora una volta, terra e libertà.